Continuiamo la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Oggi leggeremo i capitoli 6, 7, 8. Questi capitoli ci mettono di fronte ai primi problemi che la comunità cristiana ha incontrato. Ha incontrato problemi interni e problemi esterni. Problemi interni di convivenza, di fraternità, e problemi esterni di persecuzione addirittura, tanto che in questi capitoli viene raccontato il primo caso di martirio. E poi vedremo come questa persecuzione mette la comunità in condizione di ritrovarsi missionaria, evangelizzatrice. Comincio con la lettura del primo versetto. In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana.
Vuol dire che tutti i giorni gli apostoli raccoglievano le offerte, raccoglievano le offerte in natura anche da parte di tutta la comunità e la davano ai più poveri, come era ricordato prima nel capitolo 2 e anche nel capitolo 4, l'abbiamo visto, che deponevano quel che avevano ai piedi degli apostoli e gli apostoli distribuivano. Si sono accorti questi ellenisti che insomma venivano fatte preferenze, quindi c'è un primo, come si può dire, la comunità è rappresentata come una comunità perfetta, però ha i suoi difetti, insomma non c'è nessuno di perfetto a questo mondo, ha i suoi difetti e i difetti sono questi di fare le preferenze. E un altro difetto è che anche questi, insomma, sono malcontenti e si lamentano, invece di vivere con umiltà e riconoscenza quel poco. Le vedove, perché le vedove erano le persone più povere, non c'era la pensione di reversibilità, ecco, e non c'era neanche l'altra pensione. Quindi le vedove erano davvero tra le persone più svantaggiate e più povere, alle quali andava il contributo dei generosi, insomma, di chi aveva un po' di carità. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli. I dodici sono gli apostoli, il gruppo dei discepoli sono tutti gli altri cristiani, non hanno ancora il nome cristiani, questo nome verrà dato più avanti al di fuori della Palestina, ad Antiochia. Qui si chiamano discepoli, sottinteso di Gesù, e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Qui il termine giusto potrebbe essere tradotto così, ho visto dal testo greco, non è gradito a Dio, non è gradito a Dio che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense, per dar da mangiare. Certo, noi diciamo dar da mangiare agli affamati è la prima cosa più importante di portare da mangiare ai poveri prima di predicare il Vangelo. Qui gli apostoli dicono viceversa. Non è gradito a Dio trascurare l'annuncio del Vangelo per il servizio delle mense. Ci vuole questo e quello, senz'altro, e adesso vi provvedono in qualche modo. Però la cosa più importante è l'annuncio del Vangelo. Anche i poveri ne hanno, anzi, Gesù è proprio venuto per portare il lieto annunzio ai poveri. E Gesù non è mai stato ricco da andare in giro a dar da mangiare o a portare benessere non ci ha mai pensato. Solo quella volta della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma è stata una volta eccezionale, ma altrimenti Gesù era povero come gli altri poveri, quindi il Vangelo non è prima di tutto portare un benessere materiale. Purtroppo noi abbiamo maturato queste convinzioni che fare un gruppo missionario in una parrocchia o in un decanato voglia dire fare un gruppo che tira su soldi da mandar via. Chiaramente anche questo è una cosa, un compito, dato che ne abbiamo, e San Paolo lo farà anche lui. Ma non è questo il primo, non è la missione fatta col benessere o coi soldi. Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Allora cosa fare? Cercate, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, uomini stimati, 7, un numero consistente, non solo 2, 7 uomini, pieni di spirito e di saggezza. Quindi anche per un servizio materiale, dentro la comunità cristiana, ci vogliono persone piene di spirito e di saggezza. Anche i servizi materiali non vanno dati ai volontari. Cercate tra di voi 7 uomini di buona reputazione. Perché tra i volontari non sempre ci sono uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza. Tante volte sì. Ma c'è il pericolo che ci sia anche qualcuno che non è pieno di spirito e di saggezza, ma i servizi nella comunità richiedono anche una presenza spirituale, non solo servizio materiale, anche se il servizio è semplice, ai quali affideremo questo incarico. Non se lo prendono l'incarico, glielo affideremo. Sono gli apostoli che parlano. E si sanno quindi che la vita della Chiesa dipende da loro. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Ecco che cosa preme quindi agli apostoli. Essi, i 12, si dedicheranno alla preghiera e al servizio della parola. Queste sono le cose più importanti nella Chiesa. La preghiera, perché Gesù pregava, e pregava, si ritirava anche a pregare, si prendeva del tempo. Ricordiamo che San Luca, che scrive qui, che nel Vangelo che ha scritto lui, ci ha presentato ben 9 volte Gesù in preghiera. Quindi gli apostoli hanno imparato, giustamente. Hanno imparato da Gesù e continuano. Ritengono la preghiera importante. E per la preghiera ci vuole del tempo. Ci dedicheremo alla preghiera. E al ministero della parola. Che cos'è? Servizio della parola, ad annunciare quindi la parola di Gesù. Certamente gli apostoli non parlano d'altro che di lui, della sua morte, della sua risurrezione, di quello che lui ha insegnato, di quello che lui ha comandato. Piacque questa proposta a tutto il gruppo. Ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito d'Antiochia. Questo quindi veniva da lontano, da Antiochia, ed era un proselito, cioè convertito da poco. 7. E tutti chiamati per nome, perché anche se è un servizio semplice, è un servizio che rimane e quindi è importante. Persone che si dedicano ad un servizio nella comunità sono persone che meritano di essere ricordate sempre. Il primo comunque è Stefano, che emerge tra questi 7. Li presentarono quindi agli apostoli. Non sono stati gli apostoli a sceglierli, ma gli altri discepoli tra di loro hanno cercato questi 7. 7 è il numero, gliel'ha dato gli apostoli. E gli apostoli cosa fanno? Dopo aver pregato, imposero loro le mani. Quindi hanno dato loro una solenne benedizione, più che benedizione, la trasmissione di un servizio, di un incarico, di un qui è chiamato ministero, un servizio stabile, attraverso l'imposizione delle mani. Come dire, dare quello che o farli partecipare del loro stesso compito di apostolato, di apostoli. Intanto, ecco che questo brano si conclude come era iniziato. Era iniziato ricordando che aumentava il numero dei discepoli. E si conclude dicendo la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Sacerdoti era quella categoria di uomini, parenti tra di loro, perché della stessa tribù, anzi della stessa famiglia di Aronne, e che avevano i vari turni di servizio al Tempio. Avevano 2 turni all'anno, una settimana ogni turno, perché erano 24 classi, erano sparsi un po' su tutto il territorio della Palestina. Anche un gran numero di sacerdoti, anche questi addirittura vengono ricordati, aderiva alla fede. È bello vedere come non dice soltanto si moltiplicava il numero dei discepoli, ma la parola di Dio si diffondeva. Quindi l'annuncio di Gesù veniva portato, e non solo dagli apostoli. Lo vedremo più avanti, che anche gli altri parlano di lui e in questo modo diffondono la fede, come è poi successo e succede ancora in tutto il mondo. Dopo questo fatto, l'attenzione di San Luca nel suo racconto si ferma su di uno di questi 7, che già presentandocelo l'ha fatto emergere dichiarandolo uomo pieno di fede e di Spirito Santo, è Stefano, e a lui dedica tutto il resto di questo capitolo e poi anche il capitolo seguente. Che cosa fa questo Stefano? Pieno di grazia e di fortezza faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo. La sua fede è così forte che ottiene dal Signore addirittura miracoli. Questo suscita gelosie. Sorsero alcuni Ricordiamo come fino a questo momento e anche dopo i cristiani erano considerati ebrei, sì, una setta degli ebrei, ma sempre ebrei. E allora ecco che alcuni della sinagoga detta dei liberti, era un termine con cui venivano chiamati gli schiavi liberati, uno che era liberato, che non era più schiavo, era chiamato liberto, liberato si può dire. Questa sinagoga raccoglieva cirenei, alessandrini, cioè gente che veniva da fuori Palestina, altri della Cilicia e dell'Asia, cioè l'attuale Turchia. La Cilicia è la parte in basso sul mar Mediterraneo e l'Asia è la parte della Turchia sul mar Egeo, a disputare con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Perciò sobillarono alcuni che dissero, ecco i falsi testimoni anche qui, come al processo contro Gesù. Lo abbiamo udito pronunciare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio. Sollevarono il popolo, gli anziani, gli scribi, li piombarono addosso, lo catturarono, lo trascinarono davanti al Sinedrio. Si realizzano le parole che Gesù aveva detto. Vi trascineranno davanti ai tribunali e davanti ai sinedri. Presentarono dei falsi testimoni che dissero: costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Contro questo luogo sacro. Il luogo sacro è il Tempio di Gerusalemme. Cosa avrà detto contro il Tempio di Gerusalemme? È la stessa accusa che era stata fatta a Gesù. Anche lui, di lui avevano detto che avrebbe distrutto il Tempio in tre giorni, distrutto il Tempio e ricostruito in tre giorni. Gesù aveva parlato sì in quel modo, ma riferendosi al proprio corpo. Se vi ricordate, come raccontato nel capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni. Contro il Tempio, parlare male del Tempio per gli ebrei era davvero, perché il Tempio è il luogo di abitazione di Dio, della sua presenza. Parlare male del Tempio vuol dire parlare male di Dio, vuol dire eliminare la presenza di Dio da Israele. Quindi è uno dei peccati più gravi. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè. Sentite come Gesù viene chiamato con questo titolo, il Nazareno. Più volte l'abbiamo sentito con questo titolo che noi non usiamo più. Almeno io non vi ho mai sentiti parlare in questo modo. Perché per noi Nazareno significa solo che viene da Nazareth. Ma per gli ebrei questo termine richiama, come forse vi ho già detto, una parola che è usata dai profeti e che richiama il germoglio, germoglio della radice di Jesse, figlio di David, quindi colui che è destinato ad avere il regno di Davide. Quindi era un titolo grande, non veniva dato a nessuno, il Nazareno. Non era anzitutto che viene da Nazareth, ma che porta in sé la realizzazione di queste grandi profezie Quindi praticamente è come dire in maniera un po' velata il Messia. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Quindi vedono che non devono aver paura di lui. Vedono il suo volto come quello di un angelo, benché accusato, benché trascinato, catturato, vedono che è uno di cui non si può dire nulla di male, come di un angelo. Il sommo sacerdote gli fa una domanda: queste cose stanno proprio così? Come dicono questi testimoni che parlano male di te? Che cosa fa allora Stefano? Una lezione di storia sacra. Comincia a raccontare la storia con tutte le promesse che Dio ha fatto lungo la storia, partendo da Abramo, raccontando di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe venduto, di Mosè, dell'uscita dall'Egitto, dell'ingresso nella terra promessa. Praticamente fa una lunga catechesi. Erano abituati gli ebrei, perché questa storia, anche così lunga, la faceva ogni capo famiglia la notte di Pasqua, quando mangiavano l'agnello pasquale. Ma lui la ripete, fa vedere che la conosce la storia, che alle promesse fatte ai patriarchi ci crede anche lui. E così arriva fino a dire che è Gesù. E non riesce a dirlo così tranquillamente, ma dice: insomma, voi l'avete ucciso. È proprio lui, quello che avete visto e conosciuto. Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto. I profeti preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Avete fatto come i profeti, anche Gesù aveva parlato in questo modo presso poco. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete osservata. Quindi conclude la sua lunga predicazione con l'accusa. Anche Pietro, quando predicava al popolo, concludeva così e suscitava in questo modo il pentimento, e chiedevano: allora cosa dobbiamo fare? Qui però siamo nel Sinedrio e non gli chiedono allora che cosa dobbiamo fare, ma all'udire queste cose fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Siete capaci di digrignare i denti? Non vi ho mai visto. Sì, lui sì. A questo punto Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, che vuol dire stava in piedi, non sedeva, stava. E stare in piedi è l'atteggiamento del giudice, di chi sta pronunciando qualcosa di definitivo. E lo disse: ecco, io contemplo i cieli aperti. Che cosa vuol dire contemplare i cieli aperti? È il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Contemplare i cieli aperti vuol dire vedere la realizzazione delle promesse di Dio. Il profeta Isaia diceva: o se tu squarciassi i cieli e scendessi. Stefano vede i cieli aperti, i cieli squarciati, quindi Dio ha ascoltato la preghiera del popolo e ha aperto i cieli, è sceso, Dio è venuto sulla terra. Contemplare i cieli aperti vuol dire quindi contemplare che le promesse di Dio e le attese del popolo si sono realizzate, quindi Dio è venuto sulla terra. E il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, cioè che ha la sua autorità stare alla destra. Proruppero allora in grida altissime, turandosi gli orecchi, convinti di aver sentito una bestemmia. Poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Quindi è stato più un linciaggio che non un vero processo con una sentenza finale. E a questo linciaggio è presente Saulo. I testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Saulo, e così lapidavano Stefano. Che cosa faceva Stefano mentre lo lapidavano? Lapidarlo cosa vuol dire? Tiravano pietre, sassi. Le prime pietre dovevano essere lanciate dai testimoni. Per questo i testimoni si impegnano di più in questo lavoro e depongono le vesti per essere più liberi nei movimenti. E così lapidavano Stefano mentre lui pregava. Quindi in lui non c'è nessuna parola di lamento, nessuna imprecazione, nessun odio, nessun spirito di vendetta. Stefano imita davvero Gesù. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Proprio come aveva detto Gesù sulla croce, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Lui il proprio spirito lo consegna a Gesù. E poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputar loro questo peccato. Lo stesso che aveva detto Gesù in croce: Padre, perdona loro, non sanno quel che fanno. Detto questo, morì. È il primo martire che la Chiesa offre al Signore. Un diacono, cioè un servitore, uno dei sette. E anche l'Evangelista, anche Luca che scrive, nessuna parola di condanna, di accusa, di lamentela. Sa, e sanno tutti i cristiani, che questo è quello che devono aspettarsi, perché se Gesù è morto così come è morto, i cristiani non devono aspettarsi altre cose. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Teneva i vestiti. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Quindi tutto questo grande gruppo di 5.000 e più, perché era andato aumentando, si trova al centro di una persecuzione. E tutti, quindi tutti i credenti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Devono scappare dalla città. Troppo pericoloso per un credente in Gesù vivere in città di Gerusalemme. Gli apostoli forse hanno ancora quella sala sprangata dove potersi rifugiare, ma gli altri devono andarsene lontano. In Giudea o addirittura in Samaria, ancora più lontano. Persone pie seppellirono Stefano, fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Una vera e propria persecuzione. Senza lamentarsi. Cos'è questa persecuzione? Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Non vanno in giro con la paura o la lamentela di essere stati scacciati. Diffondevano la parola di Dio. Hanno preso questa persecuzione come l'occasione per portare il Vangelo fuori di Gerusalemme, fuori dalla città. Ed ecco un esempio, Filippo. Non sappiamo se questo Filippo è l'apostolo Filippo o se è il diacono Filippo, perché uno dei sette si chiamava Filippo. Quale sarà stato? A chi vi piace pensare di più a voi? È lo stesso? Sceso in una città della Samaria, ecco, dove cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare, vedendo i miracoli. Addirittura da molti indemoniati uscivano spiriti immondi emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono risanati. Vi fu grande gioia in quella città. Dove arriva la parola di Dio, dove viene accolta, avviene anche qualcosa di bello, che dà gioia e pace. In Samaria però c'era anche un tizio che si chiama Simone, il quale era dedito alla magia e anche lui faceva cose strabilianti, come oggi i maghi fanno cose strabilianti, guariscono o cose anche buone, dice qualcuno. Mandava in visibilio la popolazione spacciandosi per un gran personaggio. A lui aderivano tutti, grandi e piccoli, esclamando: questa è la potenza di Dio, quella chiamata grande. Gli davano ascolto perché per molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Quindi addio magia, perché non, chi crede in Gesù Cristo non segue più i maghi. E il mago cosa fa? Anche Simone credette. Anche lui fu battezzato e non si staccava più da Filippo, pensa che fedele. Era fuori di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano, molto più belli dei suoi, perché i prodigi dei maghi sono cose tante volte inutili, mentre i prodigi del Signore sono il bene dell'uomo, che incontrano la sofferenza dell'uomo e la guariscono. Gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio. Cosa fanno? Vi inviarono Pietro e Giovanni. Andate anche voi, niente meno che Pietro, i due primi, si può dire. I due primi. Cosa fanno? Discesero. Pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era ancora infatti sceso, ma erano solo stati battezzati nel nome di Gesù. Solo il battesimo e non l'imposizione delle mani, non la cresima diremo noi. E allora Pietro e Giovanni pregano e impongono le mani e ricevono lo Spirito Santo. Cosa vuol dire quelli ricevevano lo Spirito Santo? Cominciavano a parlare anche loro. Altre volte, quando vediamo persone che ricevono lo Spirito Santo, parlano della loro fede in una maniera nuova, più bella. Non solo da esprimere quel che credono, ma da aiutare anche altri a credere. E con gioia. Adesso c'è un fatto un po' increscioso, un'altra difficoltà. Simone, questo nuovo convertito che andava dietro a Filippo e non l'abbandonava mai, vede e dice: ah, datelo anche a me questo potere di imporre le mani perché ricevano lo Spirito Santo, è troppo bello, vi pago perché me lo diate. Da questo ha preso nome quel peccato che purtroppo ogni tanto salta fuori qua e là, che chiamiamo simonia. Il peccato di simonia viene da questo nome di Simone il mago, è quello di comprare i sacramenti o i servizi in uno che volesse diventare vescovo, e allora prende su un po' di miliardi e va a Roma e dice al Papa: guarda, se mi fai vescovo ti do. Peccato di simonia da parte di chi dà i soldi, ma anche da parte di chi li prendesse, ma anche preti, oppure uno che volesse entrare nella nostra comunità e ci dicesse: se mi accogliete nella vostra comunità vi do soldi alla Chiesa, ecco, da costruire il riscaldamento per la Chiesa, e se io accettassi sarei io simoniaco come lui. Da questo Simone, cosa hanno detto gli apostoli? Pietro gli rispose: il tuo denaro vada con te in perdizione, all'inferno, il tuo denaro insieme con te. Ah, non aveva mica peli sulla lingua, gli apostoli, mamma. Abbiamo già visto una volta, e questa è la seconda, che vediamo come fanno seriamente, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio e quindi di impedire a Dio di manifestarsi come colui che dona gratuitamente, di manifestarsi come padre. Darebbe l'idea che Dio è un commerciante, e questa sarebbe una grossa bestemmia. Non vi è parte né sorte alcuno per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio, quindi non sperarlo mai che io ti dia questo potere. Pentiti dunque di questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. L'ha mandato all'inferno, però adesso gli dà la strada per venirne fuori. Ti vedo infatti chiuso in fiele amaro, in lacci di iniquità. Quindi si era convertito, sì, era stato battezzato, ma c'era ancora da crescere nella vita di fede, nella vita cristiana, per questo Simone. San Pietro gli propone la conversione. E Simone cosa risponde? Bravo sto Simone, non era così, poi era tanta ignoranza probabilmente che parlava dentro di lui. Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Cioè, non si ribella alle parole di... che allora sarebbe ben peggio. Ma invece, pregate voi per me. Accetta con umiltà il rimprovero e chiede la loro preghiera. Pregate voi per me, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Quindi non si dispera nemmeno. Essi, dopo aver testimoniato e annunziato la parola di Dio, ritornavano a Gerusalemme, Pietro e Giovanni, e evangelizzavano molti villaggi della Samaria. Passando, ne approfittarono per evangelizzare anche i samaritani. E adesso un altro bel fatto succede proprio sempre a Filippo. E così concludiamo, si conclude il capitolo 8 prima di cominciare a seguire le vicende di quel Saulo che abbiamo già incontrato al martirio di Stefano. Un angelo del Signore parlò a Filippo, ancora questo Filippo, alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Quindi va per quella strada lì dove non va nessuno. Essa è deserta, perché lo mandano su una strada deserta, come Giovanni Battista, il Signore lo sa. Filippo è obbediente, si mise in cammino, come abbia fatto a capire che era un angelo di Dio, questo lo chiederemo a lui, oppure, non so se voi avete esperienze simili, lo potrete raccontare un giorno o l'altro. Comunque qui è un angelo, un messaggero di Dio, ha detto così a Filippo. Ed ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme. Quindi probabilmente anche lui aveva qualche simpatia per gli ebrei o si era convertito già alla fede ebraica, era venuto, naturalmente essendo un funzionario così alto non era da solo, chissà quanta gente lo circondava. Seduto sul suo carro da viaggio se ne ritornava leggendo il profeta Isaia, come ogni buon ebreo. Naturalmente lui legge il profeta Isaia, ma cosa capisce? È come se lo prendesse in mano qualcuno di voi che non ha avuto tanta catechesi al riguardo, cosa capisce del profeta Isaia? Così anche lui, quest'uomo dell'Etiopia, sta leggendo, ma disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti, raggiungi quel carro. Filippo corse innanzi, udito che leggeva il profeta Isaia. Leggere nell'antichità voleva dire leggere ad alta voce, e chi leggeva, leggeva ad alta voce, così imparava anche a memoria più in fretta, come succede anche a noi, allora era più facile. Gli fa questa domanda: capisci quello che stai leggendo? Cosa deve rispondere? Quelli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? Una risposta umile, anche questa. E noi sappiamo, sempre dalla scrittura, che Dio fa grazia agli umili. Invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Quindi il viaggio continua, però lo invita con umiltà a spiegargli. Il passo della scrittura che stava leggendo era quello che dice: come una pecora fu condotto al macello, come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca, eccetera. Rivoltosi a Filippo: di quale persona il profeta dice questo? Pensate, una domanda più bella non poteva farla Filippo. E Filippo gli annuncia Gesù, gli annunziò la buona novella di Gesù. E a un certo punto giunsero in un posto dove c'era acqua. Cosa dice il funzionario? Certamente Filippo gli aveva parlato del battesimo che Gesù aveva mandato a battezzare. Il funzionario dice: ecco, c'è dell'acqua, cos'è che impedisce che tu mi battezzi? E Filippo, detto fatto, scende insieme con lui e lo battezza. E lo pianta lì. Non solo, no? Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. E proseguì pieno di gioia il suo cammino. Cosa sia successo? Questo sappiamo. Poi, come abbia fatto lo Spirito a rapire Filippo, Fatto sta che una volta battezzato lo Spirito di Dio continuerà a lavorare dentro quel cuore. Ormai l'annuncio di Gesù è dato e continuerà a leggere le Scritture pensando a Gesù. Ormai quello è diventato un discepolo. Quando Filippo si trovò ad Azoto e proseguendo predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea, quindi su in cima alla Palestina. Ecco, vedete come l'Evangelista Luca quasi va dietro ai posti dove il Vangelo viene predicato, più che non a seguire le singole vicende o le singole persone. Quasi ci fa capire che il protagonista è la parola di Dio. La parola di Dio e lo Spirito Santo che guida le persone. Ecco, quindi in questi tre capitoli, come anche negli altri, così possiamo vedere anzitutto, dando uno sguardo d'insieme, qual è il ruolo della parola di Dio. Parola di Dio intesa come annuncio di Gesù morto e risorto per noi. Il ruolo dello Spirito Santo è Lui che fa scegliere i diaconi, che li anima a servire nella Chiesa. È Lui in Samaria che completa la conversione dei samaritani. È Lui, lo Spirito Santo, che suggerisce a Filippo, che lo indirizza sulle strade, e inoltre il ruolo degli apostoli, quindi la parola, lo Spirito Santo, gli apostoli, che sono proprio a fondamento. Tutto passa per loro. I discepoli non fanno nulla se non in unità e in obbedienza agli apostoli. Ancora possiamo vedere una cosa bella, la disponibilità al servizio stabile nella Chiesa. Stefano e gli altri, i sette, disposti, scelti dal gruppo perché continuino a servire i più poveri. Poi un'altra cosa, come si deve vedere la persecuzione? Non come un male, ma come un'occasione. Un'occasione che ci fa esercitare la missione che abbiamo ricevuto, il mandato che il cristiano ha ricevuto. Quindi il cristiano non si lamenta di essere perseguitato, ma vede questo come un'occasione per annunciare e testimoniare il Vangelo. E il Vangelo, ultimo punto, il Vangelo lo è visto come liberazione. In Samaria il Vangelo libera la gente dall'influsso della magia di Simone, il mago, che avrebbe portato senz'altro alla menzogna e alla rovina. Il Vangelo come liberazione viene visto, e come gioia viene visto anche dall'Etiope, che lo accoglie proprio con grande gioia e decisione. Ecco questi alcuni punti, potete tenerli come riferimento nella lettura di questi tre capitoli. Sia lodato Gesù Cristo.